gran parte di voi sono anche cose abbastanza scontate, ma insomma servono anche un po' per tararsi e insomma almeno metterci un po' tutti allo stesso livello. Allora, in Europa la normazione e la certificazione, che poi in qualche modo direttamente è collegata alla normazione, ha uno scopo fondamentale, che è quello di essere uno dei puntelli attraverso i quali realizzare il mercato unico. E quindi qualcosa che si integra in maniera intima, profonda, con l'aspetto legislativo, quindi la normazione e la legislazione vanno di pari passo, anzi una compendia l'altra, non sono mondi che poi si mantengono separati, vedremo in che termini, ma in qualche modo hanno necessità di lavorare insieme. L'altra dimensione importante, partendo dall'Europa, che comunque caratterizza il tema della certificazione, è il tema dello scambio internazionale, il mercato unico, quindi lo scambio internazionale. La certificazione si giustifica sostanzialmente proprio perché cerca di dare una risposta a elementi, se volete, quasi banali: il fatto che le merci siano il più possibile standardizzate, quindi facilmente veicolabili da un posto a un altro, perché sia garantita la interoperabilità tra prodotti, mezzi, la connessione tra un prodotto e l'altro. Insomma, cioè, le esigenze sono proprio oggettive, cioè diciamo che la normazione, la certificazione nasce per risolvere proprio un problema di funzionamento dei mercati, laddove i mercati non sono ovviamente, questo è l'altro elemento da tenere presente fin dall'inizio, non sono più mercati locali, ma sono mercati con una prospettiva più ampia, sono mercati internazionali. E nell'ottica della politica comunitaria l'obiettivo è anche di migliorare complessivamente la concorrenza, il potenziale, il valore competitivo del sistema economico europeo, perché si dice attraverso questo processo di semplificazione, proprio di standardizzazione, di armonizzazione, cioè si arriva a ridurre anche i costi di transazione che sono legati ai costi di produzione e ai costi di vendita. Allora, giusto per anche una definizione, tanto per, insomma, non cos'è a questo punto la normazione, cos'è la normazione, poi vediamo come lavorano insieme. Allora, a parte che di certificazione esistono diverse definizioni, ovviamente si può prendere quella dell'ISO, dell'Organizzazione Internazionale sulla Standardizzazione, ma diciamo qui riprendo quello come la presente in maniera più discorsiva anche l'UNI. È una procedura attraverso la quale una parte terza indipendente assicura che un prodotto, un servizio, un processo, addirittura una persona è conforme a determinati requisiti che sono specificati in una norma. Allora ci sono vari elementi, ma l'elemento più importante è che ci sono dei requisiti, che sono di solito requisiti tecnici, delle specifiche, relativo a un prodotto, servizio, persona, sistema organizzativo, qualcosa, e tutti questi requisiti li troviamo generalmente raccolti in una norma. E l'altra parte, scusate, importante, è che la certificazione viene operata da un organismo di certificazione che è una parte terza e indipendente. Parte terza perché? Perché ci sono altre due parti. Le altre due parti, come uno tipico strumento di mercato, sono banalmente chi vende e chi acquista. C'è uno che vende, l'altro che acquista. C'è una parte terza che in qualche modo cosa fa? Mette questi due soggetti d'accordo su quali sono le caratteristiche qualitative a cui il prodotto, che in quel momento è oggetto della transazione, sta rispondendo. Siccome c'è un grande problema, che è quello di tecnicamente di la simmetria dell'informazione, diciamo, tra chi vende e chi acquista, non esattamente tutti e due hanno gli stessi elementi di conoscenza, no? degli elementi, per cui anche il più scafato, passato dentro scafato degli acquirenti, poi alla fine non è detto che abbia tutti gli elementi di conoscenza del più scafato dei venditori, che generalmente ne sa un tantinello in più ed è capace di rifilarti qualsiasi cosa. Dietro questo problema di differenza di capacità conoscitiva tra chi vende e chi è, si genera, diciamo, anche è uno dei motori che in qualche modo giustifica la misurazione dei prodotti secondo uno standard, per cui siccome le parti si mettono d'accordo su cosa deve essere l'oggetto della transazione, c'è una parte terza indipendente che effettivamente misura, verifica e dice sì, risponde a un capitolato. Ed è una parte quindi terza, è indipendente perché non dovrebbe essere viziata da interessi dell'una o dell'altra parte, non si dice qui la natura giuridica di questa parte, che potrebbe essere sia pubblica, privata o un misto di queste due cose, però può essere sicuramente un soggetto privato, di diritto privato. Andiamo alla parte successiva della norma. La norma, ovviamente, nel quadro comunitario è stata più volte ripresa in varie direttive, poi alla fine nel 2012 c'è un regolamento che ha fatto un po' una sintesi, ha rimesso insieme tutta una serie di direttive precedenti. Il regolamento 1025 del 2012 è proprio in materia di normazione europea e indica la norma come specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto per applicazione ripetuta o continua alla quale non è obbligatorio conformarsi. Vabbè, allora qua intanto io non so quanto siete, magari per alcuni di voi veramente queste robe sono scontatissime, ma giusto per capire chi è questo organismo di normazione, io vi metto delle sigle e poi magari appunto. Allora, ce ne sono diversi. Allora, a livello europeo sicuramente c'è il CERN, il Comitato Europeo di Normalizzazione. Questo ha un suo punto di riferimento internazionale, che è l'ISO, l'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione. Il CERN, poi arrivo velocemente, ovviamente ogni Stato membro ha i suoi enti di normazione, l'ANFOR francese, DSI inglese, DIN, tedesco, cioè una serie, fino ad arrivare al nostro UNI, che non è neanche l'unico, ma insomma, tanto per semplificare, questi sono gli enti di normazione. Gli enti di normazione sono soggetti di diritto privato, generalmente sono associazioni partecipate, nel caso italiano, dai ministeri e dagli altri portatori di interesse, per cui sono partecipate associazioni di categoria, dei rappresentanti del mondo dell'impresa, del lavoro, insomma. Tutto questo qua peraltro si estende nella partecipazione anche a altri soggetti più deboli, quindi ai rappresentanti del mondo dei consumatori, del mondo ambientalista, dell'ONG in generale. E proprio nel regolamento delle direttive precedenti si dice, attenzione, i comitati di normazione devono essere il più possibile rappresentativi delle parti in gioco. E quindi ci sono tutti questi soggetti che agiscono in parallelo rispetto agli enti legislativi, per cui il CERN, per fare una tabella di relazione, anche se poi non è propriamente corretto, ma insomma troverebbe al suo livello la Commissione Europea che fa i regolamenti, le direttive, l'UNI potrebbe trovare al suo livello, diciamo, il Parlamento, i ministeri, insomma, il Parlamento italiano. Quindi, diciamo, vanno un po' di pari passo. Poi vediamo come queste due dimensioni, quella legislativa e quella normativa, stanno in qualche modo insieme. L'altro punto fondamentale di questa definizione è il fatto che non è obbligatorio conformarsi alla norma, questo sembrerebbe quasi una contraddizione, ma come mettiamo in piedi tutto sto ambaradan, questa sovrastruttura a livello internazionale, nazionale, abbastanza complessa, e poi quello che producono, che sono queste norme, le norme tecniche, le specifiche tecniche, non hanno assolutamente valore di obbligatorietà, diciamo, sono invece, vengono assunte dagli attori economici in maniera volontaria. Si può quindi volontariamente decidere di rispondere ai requisiti della norma o decidere tranquillamente di non rispondere ai requisiti della norma. Questo non genera alcun intervento sanzionatorio, cioè non c'è quindi obbligo, e quindi io posso decidere o meno di rispondere alla norma stessa. Cosa dicono generalmente appunto le norme? Un po' l'avevo già anticipato prima. Sostanzialmente le norme entrano dentro a questo compito, se volete, molto banale, per alcuni è anche cioè, è qualcosa che tende a diminuire, perché è, a seconda dell'eccezione come interpretiamo il termine standardizzazione, può essere letto come un'eccezione positiva o un'eccezione negativa. Dal punto di vista del funzionamento dei mercati è letto in positivo, perché consente di dire se questo è un bullone, lo è per me, lo è per te, lo è per tutti. Tenete conto che questa differenza della definizione tecnica dei prodotti crea proprio degli enormi costi di transazione nel funzionamento dei mercati, perché i soggetti non la pensano allo stesso modo relativamente ai prodotti. Noi ormai tutto questo ha decenni di storia, ma voi pensate che ancora oggi abbiamo delle cose macroscopiche non risolte. Pensate banalmente a dover fare un giro d'Europa col vostro asciugacapelli, cioè che è la cosa che può diventare un incubo, perché paese che vai, spina che trovi, se poi esci dall'Europa ancora continuiamo a cambiare. Quindi, e c'è un mercato per i prodotti intermedi che sono gli adattatori, ma ancora non si è risolto, non ci si è messi d'accordo a livello internazionale, ma neanche europeo, su qual è lo standard di una roba banalissima tipo la presa, cioè insomma del filo elettrico, come attaccare. Quindi la standardizzazione cerca di risolvere questo, e cerca di risolvere tutti i costi che questa differenza che esiste sui mercati generano, perché ovviamente ne generano. Immaginate che voi, e l'altro obiettivo infatti della normazione eccetera, è l'interoperabilità, fare in modo che poi le cose, se io faccio un oggetto, faccio un pezzo di questo telefonino e tu realizzi un altro componente di questo telefonino, io posso metterli insieme e so alla fine che un terzo soggetto economico sarà in grado di utilizzare i miei componenti, i suoi e i suoi, per fare un telefonino, cioè questi oggetti vanno insieme. Quindi diciamo il tema è un po' questo qui. Adesso per raccontarvi anche un aneddoto, insomma, chi era veramente agli albori di tutto questo tema della standardizzazione viene nel mondo militare, perché i primi esempi, diciamo, più approfonditi erano nell'ambito del patto NATO. C'era bisogno di mettere insieme la camionetta di uno col cannone dell'altro, e quindi c'erano tutti i codici Stanag. Gli Stanag non era altro, diceva guarda, se fai una camionetta, falla così, l'attacco deve essere così, perché se no la camionetta inglese non può attaccare il cannone italiano. Adesso parliamo di cose orribili, ma è così, cioè nasce per rendervi conto di qual era poi il tema che c'era dietro, e da cui tutto questo armamentario enorme, da dove nasce, da quale cosa si porta dietro, qual erano tutta una serie di lavori che c'erano dietro, anche di codificazioni che c'erano dietro. Di fatto però è una funzione fondamentale per il funzionamento dei mercati, soprattutto dei mercati internazionali. Come devono essere prodotte le norme? Allora, dicevo, le norme di solito sono collegate, vedremo, alla legislazione, ma siccome non sono esattamente la legislazione, sono operate a soggetti che sono soggetti di diritto privato, sebbene al loro interno abbiano dei componenti importanti, ad esempio i ministeri, insomma hanno dei soggetti pubblici, però diciamo devono seguire dei criteri, ci sono degli aspetti assolutamente importanti. Allora, la prima è l'apertura. Tutto il processo che porta all'elaborazione e poi all'introduzione della norma dovrebbe essere accessibile a tutte le parti interessate rispetto a quel mercato o ai mercati in cui quel prodotto di cui si sta discutendo verrà collocato. E il grosso lavoro che è stato fatto a livello europeo e a livello dei singoli paesi europei è stato proprio questo, di rendere questi processi più possibile trasparenti. Devo dire che da questo punto di vista, se voi vi è capitato mai di fare qualche ricerca sul sito del CEN o di altri, di solito si trova molto, diciamo il processo è abbastanza trasparente, almeno nella forma. Poi qui c'è un tema importante, perché ovviamente tutto questo c'ha dietro il principio e il coinvolgimento delle parti interessate, per cui si presuppone che dietro a questo armamentario qui ci sia un soggetto che riesca a far partecipare effettivamente tutti, a far partecipare anche la cosiddetta società civile nelle sue forme in cui si organizza. Poi è vero che mentre, diciamo, gli altri soggetti economici forti si organizzano attraverso le lobby, la società civile attraverso le sue organizzazioni fatica, perché poi quando tu devi andare ai lavori del CEN, non sempre ce la fai con la stessa capacità, con le stesse risorse, con lo stesso capacità di investimento e di stare sul pezzo. Ecco, e qui si pone un tema democratico, perché questa cosa, sta armamentario qui, alla fine arriverà a dire che il processo è stato, che tutto è stato ottenuto attraverso un processo democratico, perché tutti erano informati, tutti potevano leggere, tutti potevano intervenire. Poi però nella sostanza questo è parzialmente vero, perché se è vero nelle forme lo diventa un po' meno nella pratica, perché nella pratica poi tu devi dare gambe, risorse e tempi ai soggetti che ovviamente non sono esattamente, cioè mentre una grande impresa può avere l'ufficio a Bruxelles e ce l'ha e sta lì tutti i giorni e va in ufficio diciamo dei vari uffici pertinenti della Commissione tutti i giorni e li frequenta con sistematicità, questa cosa diventa un po' più difficile quando si tratta magari di sindacati che comunque ci stanno, quando si tratta, ma i sindacati sono già una struttura molto organizzata, ma quando dalla struttura del lavoro si esce alla struttura, diciamo, l'associazione, immaginate, l'ONG, gli altri gruppi che in qualche modo rappresentano la società civile, diventa veramente un gioco. Però diciamo che l'armamentario è costruito perché alla fine tutti sapevano, tutti hanno detto sì e nessuno era stato escluso. Tant'è che il secondo principio su cui tutto questo si regge è il consenso. Dice, alla fine noi abbiamo trovato un punto di accordo. L'accordo non è all'unanimità, ma diciamo che tutti alla fine si sono espressi con una maggioranza e la norma è stata approvata. E poi c'è la questione della trasparenza, quindi informazioni relative alla discussione, al processo decisionale sono state rese pubbliche, sono state diffuse, è stata perseguita la partecipazione delle parti interessate. Tutto questo insomma è il tema su cui insomma prestare molta attenzione, perché su questo, vabbè, c'è una discussione che va avanti da tantissimi anni, cioè è proprio come la società civile possa effettivamente partecipare a questi processi. Non è così banale, ovviamente si cerca di organizzarsi, cioè voi lo state facendo a livello piccolo, no? Qui si cerca di capire l'etica dell'ambiente e mettere insieme una rete. Quando si arriva al livello dell'impatto che si vuole avere su una situazione che va oltre il locale, va oltre il nazionale, arriva a livello europeo, queste reti devono diventare sempre più ampie, lunghe, i rapporti di collaborazione sempre più estesi, perché altrimenti non si raggiunge più il punto decisionale. Perché l'altro tema che dovete tenere presente quando si parla di certificazione e normazione, tutto questo, e di come i temi dell'ambiente, i temi sociali troveranno traduzione pratica in scelte tecniche, operative e politiche, è che i centri decisionali si spostano sempre di più. Ieri fino a un certo punto erano a livello nazionale passo a livello europeo, da livello europeo salto ancora, ma non è neanche più sufficiente a livello europeo. E quindi è questo un elemento, secondo me, molto critico e profondo da tenere sempre presente, cioè che io cerco di interessarmi, ma mano a mano che mi avvicino a dove si discute, mi sfugge il soggetto, mi sfugge il centro, mi sfugge la sala stessa dove c'è la discussione, viene spostata altrove, non è più lì, è sempre più distante, è sempre più difficile da raggiungere, se non con certi costi. Quali sono le ragioni? Ovviamente c'è un'estensione, l'abbiamo già detto, insomma l'obiettivo è chiaro, che alla fine è la libera circolazione dei merci nell'ambito della realizzazione del mercato unico, questo è l'obiettivo in Europa, ma in termini più o meno simili è a livello mondiale è la stessa roba. Io devo garantire la libera circolazione delle merci, l'obiettivo è comunque preservare il mercato, c'è poca tempo, poi vedremo come se i temi dell'ambiente, i temi sociali trovano una qualche, come si riesce a inserirli dentro questo dibattito, perché è chiaro che tutti si stanno preoccupando di liberalizzare i mercati, di farli funzionare al meglio, di far sì che il mercato cresca, produca, si possa vendere, acquistare velocemente, facilmente, senza grossi problemi. Poi fermatemi quando volete, cioè perché se diventa anche per me molto più semplice.
10 minuti ancora.
Ah, 10, madonna, allora devo accelerare perché mi stavo un po' perdendo su strada qui. Vabbè, allora, giusto per dire, tutto questo trova poi una sintesi in questa strategia, nell'approccio. Ve la cito semplicemente perché ha questo fatto. Nasce da una considerazione che l'Europa a un certo momento fa proprio appunto, esattamente nella metà, all'inizio degli anni Ottanta, poi arriva a questa risoluzione dell'85. Ci si accorge che per raggiungere questa cosa qui, il funzionamento dei mercati, intervenire con la legge, sempre con la legge, non funziona, cioè non reggeva. Cioè non si può stabilire per fare le leggi veramente su tutto, come deve essere fatto il tappettino nella bottiglia, come deve, cioè, perché diventava una follia, cioè, e non era neanche producente, cioè non si arrivava produttivo, non si arrivava alla fine ad ottenere i risultati desiderati, che erano quelli di avere le norme che facessero funzionare bene il mercato, non ci si riusciva. Ci si accorse invece che c'era stata un'esperienza positiva, si chiama la direttiva alta, su una serie di componenti elettrici, in cui aveva funzionato, in cui la legislazione era la parte che fissava dei criteri e gli altri tecnico specifici, le specifiche tecniche hanno definito una norma, questa cosa aveva invece avvicinato molto di più, reso molto più efficace l'adeguamento, la standardizzazione e il funzionamento del mercato, e quindi viene adottata questa che è definita la strategia del nuovo approccio, che punta a questa cosa. L'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione mediante direttive dei requisiti essenziali di sicurezza, cioè quelli che avranno carattere obbligatorio, mentre gli altri aspetti saranno tutti gestiti su base normativa. Quindi io per legge, la legge fisserà poche cose legate alla sicurezza. Tutti gli altri aspetti tecnici verranno gestiti invece nell'ambito della normazione. Questa è intanto la relazione tra legislazione e normazione nell'ambito europeo. Gli organi di normazione sono appunto il CEN, il CENELEC, l'ETS, vabbè, quello che vi dicevo là. Gli stati membri ovviamente garantiscono la libera circolazione delle merci, la cui osservanza è obbligatoria a salvaguardia della sicurezza salute dei cittadini, ma arrivo adesso, devo assolutamente accelerare perché sennò non riesco a dirvi altre cose importanti. Ovviamente tutto questo poi trova successivamente una ulteriore precisazione dentro questo l'approccio globale in materia di valutazione di conformità dell'89, in cui sostanzialmente si vede come la rispondenza a un prodotto e determinati requisiti si muove a metà tra la legge e la normativa, quindi tra la regolamentazione cogente e il mercato, ma per entrambe le questioni bisogna arrivare a un'armonizzazione, cioè si dice bisogna armonizzare le leggi attraverso regolamenti che li rendano armonici fra di loro e bisogna standardizzare, armonizzare le norme tecniche. Poi vengono introdotti dei modelli di certificazione, ve li risparmio tutti, si parla di approccio modulare alla certificazione e si dice come funziona la certificazione, ma tutto questo ve lo risparmio. Mentre arriviamo a questo, allora in un certo momento l'Europa però dice, oh madonna, però bisogna che cominciamo a metterci dentro anche i temi dell'ambiente, cioè non possiamo solo dire il bullone, se fatto a sei facce, è fatto così, cioè questa dimensione, la vita, bisogna che cominciamo a mettere dentro anche i temi dell'ambiente. E fa una cosa che è una comunicazione alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento, in cui è pieno di auspici, è pieno di buone intenzioni, io l'ho definito una robina un po' soft, cioè nel senso fa questa dichiarazione e dice, oh guarda, adesso do indicazione, dico al Parlamento e al Consiglio che facciano in modo tale che dicano ai Paesi membri e a tutta la sovrastruttura degli enti di normazione che quando faranno le norme tengano conto anche degli aspetti ambientali. Ma ovviamente lo fa in un modo che è già, lo vedete in questa frase, per il futuro la Commissione terrà conto, se opportuno, gli aspetti ambientali inseriti nel momento della formulazione dei mandati, e quindi la mette in una forma molto, molto leggera. È una forma anche leggera, perché quella della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento di per sé non ha un carattere particolarmente rilevante, insomma è un bel documento, te lo leggi. Puoi dire che l'Unione Europea si sta occupando anche di questo, ma in effetti non ha delle ricadute pratiche immediate. Adesso vi richiamo velocemente a questo, che cosa mi interessa, perché in fondo a cosa c'è veramente di tutto, perché questa è l'Europa dove tutto sommato questa cosa ha trovato un suo assetto, no? Tutto più o meno gli elementi ci sono, si è cominciato a costruirli, alcuni ormai da più di 20 anni, 30 anni, ma insomma siamo dentro l'Europa, dove tutta questa cosa qua, ripeto, ha trovato un suo assetto. Però in effetti il nostro ormai, come dicevo prima, ci si allontana sempre di più il centro decisionale. E l'elemento da tenere in conto è questo, che dagli anni 70 è partita la deregolamentazione dei mercati finanziari, è partita ufficialmente e formalmente la globalizzazione, che è l'elemento l'altro importante. Ulteriormente, diciamo, diventata poi più rilevante negli anni 80, nel momento in cui alcuni controlli regolamentari sono stati sostanzialmente chiusi, sottaciuti, non resi inefficaci, e questo ha portato a una crescita esponenziale enorme nei mercati finanziari a livello internazionale. L'altro elemento importante è quindi a questo punto tutta l'attenzione si sposta a un altro livello, perché già, vi ricordo, adesso senza fare tanta storia, ma insomma già dalla fine degli anni 40 c'era stato l'accordo internazionale sulle tariffe e commercio e GATT, che regolamenta il funzionamento dei mercati internazionali, come devono funzionare. Qui i temi dell'ambiente hanno pochissime possibilità di entrare, perché i temi dell'ambiente, i criteri ambientali, i criteri sociali sono visti come fumo negli occhi e sono visti come elementi, anzi, da regolamentare e bloccare il più possibile, perché, diciamo, il presupposto che c'è dietro è quello che qualcuno li utilizzerà per creare un vantaggio come paese. E allora dice, no, siccome i mercati devono essere liberi, tu non puoi tutelare, impuntarti, tu intendo Stato, impuntarti su una tua legislazione ambientale, se questa va a detrimento della libera circolazione delle merci a livello internazionale. Quindi non mi puoi dire, guardi, io qua ho deciso di fare una direttiva serie, se è successo un casotto, ho fatto una normativa ambientale stringente, perché salute, a livello internazionale i grandi player economici dicono, no, scusa, non puoi far così, no? Che tu adesso, perché c'è una legge nazionale, tu, questa deve avere effetti su di me, io non posso venire a vendere da te cose. Tant'è che tutta questa grande partita degli aspetti ambientali e sociali, allora degli aspetti ambientali si giocano qua, si giocano su due non si chiamano, tanto sull'articolo 20 che introduce le eccezioni generali di applicazione del GATT. L'articolo 20 poi ha tutta una serie di norme, cioè quando uno Stato, un soggetto può fare eccezione all'applicazione degli accordi internazionali, quando c'è una casistica, i temi dell'ambiente stanno dentro due note, la B e la G. La prima fa riferimento alla necessità di difendere la salute, la vita degli uomini, degli animali e delle piante. La seconda, la conservazione di risorse naturali esauribili. Il testo è un po' più lunghino, ma mica di tanto. Però, insomma, diciamo che allora, in questi due casi gli stati che hanno firmato gli accordi internazionali potrebbero fare cosa? Eccepire dell'applicazione degli accordi di libero funzionamento dei mercati a difesa di una propria normativa ambientale e alcuni principi e criteri sull'ambiente ritenuti importanti per quello Stato. Ma l'applicazione è un campo minato, cioè tant'è che non ha mai funzionato, sono pochissimi che ce l'hanno fatta. Cioè, nel senso che tutta l'ambiguità delle formulazioni articolo, se voi, poi io ci ho messo, ho preparato una paper, ma non è finito, ma insomma manderò, insomma, vi mando i riferimenti, poi uno se lo può andare a leggere, se proprio è curioso lo va a vedere. Ma insomma, il fatto che, diciamo, l'applicazione, uno Stato per poter riuscire a derogare deve dimostrare che il suo caso, che è una legge, risponde a una delle due clausole B o G e che risponde soprattutto, guarda caso, al preambolo di tutto l'articolo, a questa sorta di nota introduttiva che rende la cosa di una difficoltà incredibile, sempre obiettare, un qualsiasi soggetto economico può tranquillamente bloccare uno Stato che cerca di difendersi, di difendere una normativa ambientale. Quindi che succede? Che tutto quel giochino che vi ho fatto vedere prima, legislazione, normazione, tutta una cosa che, e tenete conto che l'Europa ha sostituito i vari stati in sede di contrattazione in rapporto con il WTO, perché il GATT come istituzione è stata sostituita dal WTO, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, e lì dentro l'Unione Europea che va a trattare con tutto il suo castello, la sua sovrastruttura, la sua produzione enorme, regolamenti, gli enti di normazione, tutta questa cosa di cui vi ho parlato prima. È ovvio che questa cosa sta diventando particolarmente difficile. Vado velocemente, l'altro tema è quello degli, degli aspetti sociali, dopo Lorenzo su questo entrerà. Ovviamente su questo è successa la stessa cosa, perché ovviamente è da anni che si dice no, ma è possibile che diciamo condizioni normative, legislative diverse creino questo dumping sociale per cui i paesi fanno una competizione al ribasso sulle garanzie sociali, sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori e quindi la competizione vera è abbassare il più possibile le garanzie in modo tale che un paese gioca il suo livello di competitività a livello internazionale su fattori che sono il basso costo, il basso tutela, la legislazione del lavoro poco diciamo protettiva, ecco. E quindi si cerca da anni di introdurre quella che è chiamata la clausola sociale dentro gli accordi WTO, ma da anni, cioè non si arriverà in fondo, non ci si arriverà. Cioè la famosa clausola sociale, questa social clause di cui si dibatte, in cui peraltro l'ILO ha deciso di selezionare, l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro in sede delle Nazioni Unite, ha deciso di richiamare quattro delle sue linee guida dentro questa social clause per metterla all'interno degli accordi internazionali, non ci, ne ha selezionate quattro. Quattro di minima, cioè non ci ha messo neanche quella sui salari, ma ne ha messe quattro di minima che pensavo fossero quelle su cui bene o male tutti potessero essere d'accordo. Dice, madonna, come si fa a dire che io non tengo, come dire, presto attenzione almeno alla salute e sicurezza dei lavoratori, per banalizzare, e invece anche avendo selezionato solo questi criteri minimi non ci si è arrivati. Allora, qui arrivo velocemente per dire a questa cosa qua, che tutto, che sebbene la struttura della certificazione si baserebbe sulla normazione e sulla regolamentazione, oggi trovate tante certificazioni che sono extra rispetto a questo meccanismo. Extra perché questo meccanismo della normazione e della legislazione, sebbene doveva aiutare a introdurre gli aspetti ambientali e sociali, ha un'inerzia enorme nel sistema. Un'inerzia dettata dai veri interessi forti, diciamo, ecco, uso questo termine, perché non va avanti? Perché deve essere risolta all'interno di un quadro internazionale molto ampio. E allora, e siccome noi viviamo in un'economia che è globalizzata, di fatto, si apre qui il ruolo dei movimenti sociali, diciamo, di movimenti sociali termini ampi. Io penso che gli ultimi modelli di certificazione nascono a un certo momento perché un gruppo di soggetti interessati, attenti, che a volte sono associazioni ambientaliste, a volte sono associazioni sui diritti umani, a volte sono vari soggetti di varia natura che a un certo momento si aggregano e decidono che c'è qualcosa di rilevante, importante per la loro comunità, per un gruppo di soggetti e cosa fanno? Protestano. La protesta sociale è alla base dei nuovi modelli di certificazione, si basa su questo, perché coglie degli elementi interni al sistema e li presenta fuori dal sistema normativo legislativo, dicendo ho capito che tu a livello internazionale, in sede di WTO, non riesci a inserire la tua clausola sociale sui aspetti sociali, non riesci a risolvere il tema dell'ambiente perché non puoi in tutte le procedure giuridiche per riuscire a eccepire, non funziona, non portano a nulla, allora sai cosa faccio come società civile? Mi creo un mio modello che è molto debole perché si basa su dei label, dei disciplinari privati, una serie di norme, ce n'è una marea, ce ne sono una marea, tantissime. E tutti si basano su questo meccanismo di gruppi di pressione, gruppi di protesta o altro che in qualche modo cercano di dare una propria risposta. Io vi ho riportato qui i dati di una ricerca fatta negli Stati Uniti in cui si andava proprio a vedere come rispondono le aziende. Peraltro le aziende rispondono a questo meccanismo qui e rispondono e si dotano i propri codici di condotta di un comportamento più responsabile quando sono sotto accusa. Non c'è tutto il famoso sì, l'atteggiamento proattivo delle imprese, sì sì c'è, ovviamente c'è, per fortuna c'è anche quello. Ma nella maggioranza dei casi le grandi imprese reagiscono quando sono sotto attacco, se non sono sotto attacco, business as usual, va avanti come... E diciamo, queste ricerche fatte e ripetute negli anni dall'Università di Harvard dimostrano che alla fine è così, cioè nella maggior parte dei casi le aziende rispondevano alla campagna di protesta che le attaccava direttamente. Quando sei sotto attacco e quindi il tema è la reputazione. L'azienda ha una reputazione, deve vendere i propri prodotti sul mercato, se qualcuno li mette alla berlina, li denuncia, diventa un fatto importante. E qui veramente chiudo per dirvi qual è allora l'altro ruolo della certificazione: è far emergere dati, informazioni, aspetti che altrimenti il cittadino che poi va a acquistare un prodotto e diventa il consumatore non riesce a conoscere, non riesce a capire. Io vi porto una serie di casi, vabbè, questo è sul tessile, vi dico quanta gente ci lavora nel tessile, come funziona, cosa è avvenuto negli anni, lascio perdere, questo riguarda solo una tabella che parla di globalizzazione, leggerla con attenzione si vede che dal 2000 al 2011 gli scambi internazionali sono aumentati incredibilmente, verso quali paesi e come ha funzionato, insomma non fa altro, ma andiamo velocemente, prendiamo questa. Allora, dietro ai problemi del tessile c'è un mondo che è un incubo, adesso per semplificare, cioè, poi c'è anche molte cose buone, ci mancherebbe. Allora, uno ci sono, questa prima foto a sinistra è di un processo che si chiama sandblasting, poi dopo finisco, sandblasting, perché sostanzialmente si usa della polvere per fare il famoso, il jeans, lo scolorito. Solo che questo problema di spruzzare, diciamo, tipo la sabbiatura, determina silicosi. Allora, sta cosa qua è stata, e se la fanno senza protezione, la foto che purtroppo non si vede molto, che è qua, di Greenpeace, riguarda, insomma, il problema dei prodotti chimici e cose. Ma, insomma, ecco, io lascio perdere velocemente, per riportarvi a questo. A questo fatto qua, cosa succede poi? Questo è l'incendio dell'industria tessile a Karachi, gli ultimi tre esempi, del 2012, 280 vittime.
Certificate 6.000.
Certificate 6.000, peraltro questa, quindi poi dopo vedremo. Questo è l'incendio sempre accaduto, questo è in Bangladesh, a Tazrain Fashion, a Dhaka, 112 vittime nel 25 novembre 2012, fino ad arrivare al massimo che è il famoso crollo del Rana Plaza in Bangladesh, che ha fatto circa 1200 vittime il 24 aprile 2013, l'anno scorso. Ma questi sono alcuni dei casi, per dire cosa c'è dietro, cioè quello che io non riesco a leggere su un prodotto è quello di cui, attraverso i meccanismi, la normazione, la legislazione, gli accordi internazionali, non riesco a fissare, e io come società civile non riesco a esercitare una domanda che tenga conto di questi aspetti ambientali e sociali. Ve li chiudo velocemente, vabbè, c'è una marea, ma per farvi vedere che poi per dire c'è un grosso problema, ad esempio, ambientale sull'acqua. Ma io vi rimando alla Cina, non a caso, perché nelle tabelle prima vi facevo vedere, guardate che a dire di quanto ce la vogliamo raccontare, la produzione l'abbiamo spostata lì, l'abbiamo proprio spostata lì, e questo lo sapete benissimo tutti, e produce questi effetti ambientali, perché faccio fatica, sono 2.500 miliardi di tonnellate di reflui sono scaricate in queste feste in Cina, insomma i cinesi si stanno giocando le risorse idriche, sia perché questo, attenzione, io mi è capitato di andare a Hong Kong, è stato non l'anno scorso, nel 2012. Questi qua l'ha presentato un'ONG che è stata costituita dallo Stato cinese, poi dopo dice che è un'ONG, ma di fatto la controlla completamente. Però a un certo momento anche lo Stato cinese si è reso conto che ha urgenza di mettere mano a sta roba, perché ha paura che gli scoppi la protesta sociale dietro i temi grossi, tra cui quello dell'acqua, perché si è reso conto, e questo sono dati loro, che gli sta diminuendo, che sta aumentando da matti l'uso pro capita per persona di acqua, e che gli sta diminuendo l'uso delle quantità di risorse di acqua che hanno a disposizione. E peraltro non solo sta avvenendo questo, ma sta avvenendo quest'altro, cioè che le acque disponibili sono inquinate, la gente comincia a protestare anche lì, vi ricollegavo al fatto che la protesta, a un certo momento la protesta sociale è alla base di tutta una serie di cose, tra cui la cosa più piccola, banale, stupida, è anche il meccanismo della certificazione. Io vi consiglio questa, la cosa più scema, però diciamo è un piccolo granello che funziona dentro il funzionamento dei mercati. Io qui intanto mi fermerei su questo, dopo passo magari al mio collega invece su, più sugli aspetti sociali.
Grazie Paolo. Lorenzo.
Sì, ci cambiamo di posto così.